cultura che non ti aspetti.
Buonasera, bentrovati da Natascia Fioretti. In questo martedì 11 agosto fa sempre caldo, ma abbiamo le stelle da mirare nel cielo e l'eclissi solare che ci aspetta domani. E io stanotte, in cui pure in Valle Morobbia non si muoveva foglia, girati di qua, girati di là, nel letto, verso l'una l'ho vista, una bellissima stella cadente, un'istantanea luminosa che ha rischiarato la mia notte insonne. E voi ne avete viste di stelle cadenti? E soprattutto avete gli occhiali per vedere l'eclissi domani? Scriveteci e raccontateci se ne avete voglia al nostro numero WhatsApp, lo 079-382-6765. Noi intanto diamo uno sguardo ai temi di questa sera. Apriremo tra poco parlando di fiabe e della loro capacità di farci riflettere sul mondo. L'occasione per farlo ci è data da un saggio dal titolo C'era una volta la verità, un saggio uscito per Donzelli. Dalle fiabe andremo a passeggiare in una valle che ha pure del fiabesco, l'abbiamo nominata prima, la Valle Morobbia. Andremo per le sue vie antiche e poi questa sera qui a K vi consiglieremo un libro sulle montagne e sul nostro rapporto con loro, tra passato, presente e futuro. 17 e un minuto, quasi 2, è ora di cominciare. Noi come sempre lo facciamo con la nostra musica di Rete 2, la musica selezionata dal nostro Corrado Antonini. Questa sera iniziamo con Mon Laferte e la sua Vida Normal.
Poi me desperté. Prendí un cigarro y me serví un café. Llevé a mi hijo a la escuela y en el camino de vuelta a casa lloré. Al regresar de ropa me fui a cambiar. Me vi al espejo.
Una mascarilla, me encontré una nueva ruta.
E ci piace la grinta di questa cantante cilena Mon Laferte con la sua Vida normale, che ha aperto la nostra puntata di K di questa sera. E noi vogliamo parlare di fiabe, perché c'era una volta la verità e perché non possiamo fare a meno delle fiabe. Questo è il titolo di un libro che è uscito per Donzelli. L'autore è Jack Zipes, lui è professore emerito di germanistica e letterature comparate all'Università del Minnesota, ma soprattutto è esperto di fama internazionale fiabe. E noi invece del libro, del volume di fiabe, vogliamo parlarne con il traduttore di questo volume, Luca Baruffa, che è già in collegamento con noi. Luca Baruffa, buonasera e bentrovato.
Buon pomeriggio, grazie per l'ospitalità.
Allora, grazie a lei per essere con noi. Lo ricordo, lei è dottore di ricerca in germanistica, cultore della materia all'Università La Sapienza di Roma e anche all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. È traduttore, traduce dall'inglese e dal tedesco e appunto ha firmato la traduzione del libro di cui noi vogliamo parlare questa sera. E Luca Baruffa, partiamo dal titolo che mette insieme due parole, verità e fiabe, che in realtà a sentirle insieme ci pare, possiamo dire che è un binomio strano, è quasi controintuitivo, ecco, associare fiabe e verità. Allora, che legame c'è in questo titolo? Perché metterle insieme?
È vero, è verissimo, ho detto bene. Credo che il titolo e anche il sottotitolo, naturalmente, perché non possiamo fare a meno delle fiabe, rifletta in realtà, se ci pensiamo, una domanda che tiene insieme proprio l'intero volume, no? Per presentarlo, e cioè la risposta di Zipes in particolare non consiste, come magari appunto ci si potrebbe aspettare, no? Nel dire che abbiamo bisogno delle fiabe perché ci consolano, perché ci fanno evadere dalla realtà, no? Verità e fiaba, dicevamo. Il suo ragionamento è diverso e credo anche molto più radicale, no? Abbiamo bisogno delle fiabe perché danno forma a un desiderio che in effetti nasce dalla percezione che la realtà così com'è non sia abbastanza, non sia sufficiente, no? Quindi la fiaba, con i suoi mondi alternativi, li chiama proprio Zipes già da diversi anni, cioè dei mondi la cui essenza è costituita dalla speranza di un futuro migliore. Ecco, la fiaba con i suoi mondi alternativi conserva la possibilità di pensare a ciò che ancora non esiste, no? Per questo il suo nucleo più profondo è, secondo Zipes, proprio utopico, no? Ed è quello su cui lui si sofferma durante, cioè nel corso di tutto il libro, poi fondamentalmente, l'utopia.
Ecco, allora, approfondendo questo aspetto che lei dice giustamente, le fiabe contengono dunque i nostri desideri, il fatto di trovare sì delle immagini o comunque delle rispondenze che non troviamo nella nostra realtà, dunque vogliamo andare oltre e avere anche una sorta di fiducia che non abbiamo magari oggi nella realtà che ci circonda. Insomma, arriviamo alle utopie dell'umanità. Cosa rende le fiabe adatte ad esprimere queste aspirazioni? Come ci riescono le fiabe in questo intento?
Le fiabe ci riescono, secondo Zipes, attraverso la speranza, no? A un certo punto Zipes scrive proprio, e lo cito a memoria, spero correttamente.
Meraviglioso.
Ecco. Ormai è entrato nelle mie vene questo libro, però appunto dice, credo che le fiabe ci diano speranza nei giorni in cui la speranza o questa sembra mancare, no? Quindi è significativo che dica questo, soprattutto perché si riferisce esplicitamente al nostro presente, a un presente segnato da guerre, da governi che lui chiama inquinati, no? Corrotti, e quindi la fiaba diventa necessaria può offrire questa speranza proprio nel momento in cui la realtà sembra chiudere e anche chiudersi. Ha ogni possibilità futura, no? Quindi Zipes la definisce proprio la figlia, no? Dei nostri analiti di speranza, e non va confusa con il generico ottimismo, no? Perché l'utopia è un non luogo, no? Quindi è qualcosa che è possibile, che non si conosce, ma è fortunatamente pensabile attraverso l'immaginazione. Allora le fiabe ci fanno immaginare un luogo altro che ci possa dare speranza.
Certo, quindi è anche un motore per vivere in qualche modo, no? Per vivere meglio, pur sapendo che alla fine l'utopia non si raggiungerà mai, ma è un qualcosa a cui guardare per migliorarci, per migliorare la nostra esistenza, la nostra vita. E visto che lei adesso ha citato addirittura a memoria il volume, ma noi lo lo sappiamo, il lavoro del traduttore è anche questo, no? Entrare in profondità nel testo, nelle parole che alla fine si hanno in mano, si plasmano, si traducono. A proposito di fiabe, c'è una fiaba per Zipes, come dire, la sua fiaba preferita, oppure una fiaba, ecco, ad esempio, anche di tante fiabe sono andate perdute, oggi magari non ce le ricordiamo più, e invece sarebbe importante tornare a raccontarle.
Sì, è verissimo. E questo, io credo che questo volume, credo che lui l'abbia messo insieme sì per dare un messaggio di speranza, ma anche per far capire che oltre alle fiabe più conosciute, no, quelle che lui poi effettivamente menziona, Il gatto con gli stivali, Hansel e Gretel, Lo schiaccianoci, no, di Hoffman, che è una fiaba un po' particolare, ce ne sono anche tante altre e che possono essere ancora scoperte, possono essere ancora scritte. Di nuovo l'idea di una speranza, no, di una speranza importante. E in questo senso forse mi viene in mente che la sua fiaba preferita, o tra le sue fiabe preferite, c'è quella della vita in realtà di Baum, no? L'autore del Mago di Oz, quindi una fiaba reale, no? Di vita reale. E questo insegna molto, secondo Zipes, no? Perché Baum è stato tenace, è stato anche spesso si è trovato in mezzo a tanti guai, no? Però ha comunque tenuto duro. E quello che lui ha prodotto, ha scritto, no, questo suo romanzo fiaba, Il Mago di Oz, è proprio una resa utopica di una possibilità altra rispetto all'America, no, che in quel momento viveva e che lo stesso Zipes adesso continua a sentire su di sé, per così dire.
Reso utopica di una possibilità altra. E senta, ha citato prima, ha nominato Il gatto con gli stivali, e adesso qui c'è una curiosità, non so se lei mi potrà rispondere, perché c'è stata anche una bella intervista che è uscita sulla Lettura, proprio fatta a Zipes su questo volume, e proprio la domanda di apertura ci dice dell'amore di Zipes per i gatti. Questo anche emerge da questo volume.
Sì, è molto molto vero, tra l'altro è uno dei primissimi capitoli, no, che noi troviamo all'interno di questa raccolta di saggi, il gatto, la figura del gatto, o meglio all'inizio della gatta, perché era una gatta femmina all'inizio, no, proprio con le versioni probabilmente dell'oralità, ma le prime scritte, quelle di Straparola e Basile, appunto era una gatta, ecco, è simbolo per Zipes di sovversione. Mettiamola così, no? E quindi le fiabe che riguardano la gatta all'inizio e poi anche dopo, Il gatto con gli stivali, quello di Perrault, che poi effettivamente è quello diventato, potremmo dire, canonico, no? Sì. Il gatto maschio che conosciamo tutti con i famosi stivali. E l'importante qui, la cosa che sottolinea Zipes, qual è? È che questo animale, che appunto è una creatura non umana, no? Quindi si distanzia un pochino dall'essere umano in questo senso, e questo ci permette di vedere il personaggio con occhi diversi, no? Di non riconoscerci al 100% in questo personaggio e poter capire come funzionano le cose. Ecco, questo è un personaggio che fa della satira, no? È vero, il povero diventa ricco, però è anche vero che il povero diventa ricco grazie a un mezzo o a una creatura come la gatta, che non è appunto umana, quindi non è per merito dell'essere umano, no? Che si diventa ricchi, che si diventa potenti, eccetera, ma in realtà è proprio merito di altro. E la gatta, qual è il merito, anzi, proprio della gatta? È quello di essere ingegnosa, furba, intelligente, no?
Certo, certo. E, Luca Baruffa, noi purtroppo siamo in chiusura, ma è stato davvero interessante e bello starla ad ascoltare. Allora io lo ricordo, lei ha tradotto questo volume, questa raccolta di saggi firmati da Jack Zipes, C'era una volta la verità, Perché non possiamo fare a meno delle fiabe, è uscito per Donzelli. Luca Baruffa, è stato un piacere aver la nostra ospite, grazie.
È stato un piacere per me, grazie mille.
Adieu, vous ne nous connaissez pas. Nous sommes ces ombres qui migrent le long des voies ferrées, ces pèlerins qui traversent les villes sans se retourner. déserteurs et libertaires. À jamais nous sommes les déserteurs. Demain, nous partirons à l'aube pour de bon. Sans dire un mot, nous entamerons notre dernier voyage. Comme on s'enfuit d'une plantation. Personne n'aura pris de bagages. Et sans concertation, nous prendrons la même direction. Nous marcherons jusqu'à n'être entourés que de silence. Le soir, nous bivouaquerons simplement comme le faisaient nos pères. Nous racontant les injustices tragiques et les histoires d'amour cosmique. De dieux qui créèrent le monde avec une poignée de terre. Nous inventerons d'anciens symboles millénaires. Nous bâtirons des temples sur les vestiges de civilisations disparues. Notre esprit sera clair et notre âme à l'affût. Nous rirons de notre ignorance, puisqu'aucun ne saura nommer les différentes racines. Nous réussirons à faire flamber des bûchers pour célébrer notre renaissance. Nous mentirons à nos enfants en gardant pour nous le secret de nos origines. Nous redécouvrirons la cruauté naïve et le rire primitif. Nous apprendrons à parler sans clavier, à observer sans réfléchir. Au loin la nuit, nous apercevrons les éclairs furtifs des hommes que nous avons fuis, qui n'en finissent pas de s'autodétruire. Nous ne chercherons pas à construire, nous éviterons de trop nous établir. À chaque gibier arraché à la vie, nous étudierons la possibilité d'une offrande. Après avoir imaginé nos propres dieux, nous implorerons leur clémence en nous couvrant le visage de sang. Nos dents seront acérées, éclatantes. Nous deviendrons vieux et magnifiques. Le visage parcouru de mille crevasses. Le regard de nos fils sera celui des aigles. Les plus anciens s'éteindront en automne, avant que les premières pluies n'aient touché le sol. Puis, nous abolirons la mort et la peine. Et à jamais notre ombre s'étendra sur l'infini des plaines. Déserteurs et libertaires, à jamais nous sommes les déserts. Déserteurs et libertaires, à jamais nous sommes les déserteurs.
Minuti qui a K, è tempo di sgranocchiare Anacardi e noi vogliamo farlo parlando di una nuova stagione di escursioni che aprirà domani a partire dalle 10 e aprirà proprio la nuova stagione di escursioni della Fondazione Valle Morobbia. E se vi sembra troppo vicino come appuntamento potete stare tranquilli perché questa di domani è soltanto la prima visita guidata, ce ne saranno moltissime altre, ci saranno altre date che andranno fino all'11 di ottobre. Quattro i luoghi principali della Valle Morobbia inclusi nei percorsi e combinati in tre diversi itinerari e sono la Cadalfer, il Maglio, il Paese di Carena e le Miniere del Ferro. Noi ne vogliamo parlare con la nostra ospite che subito accogliamo e salutiamo, Sabrina Bornatico, buonasera.
Buonasera a voi.
Sabrina Bornatico è coordinatrice operativa della Fondazione Valle Morobbia ed è una delle guide per le visite in programma. Iniziamo dal quadro diciamo generale. Sabrina, quali saranno le tappe principali? Ecco, quali sono le tappe principali della storia siderurgica della Valle Morobbia?
Beh, la storia siderurgica della Valle Morobbia risale al 1400, quindi partiamo dall'epoca medievale con uno stop, diciamo, tra il 600 e l'800 per poi riprendere a fine 700 e concludersi nel 1830. Quindi abbiamo due periodi che hanno lasciato sensibili tracce nella Valle Morobbia, in particolare a Carena e nella Valletta, che è una piccola valle che porta poi all'Alpe del Giumello. Quindi è una lunga storia.
È una lunga storia che si potrà poi magari ascoltare e scoprire prendendo parte a queste escursioni. Allora, noi lo diciamo, degli itinerari in programma includono la Cadalfer. Che storia ha questo edificio invece? Come viene usato, Sabrina Bornatico?
La Cadalfer è stata acquisita da poco dalla Fondazione Valle Morobbia, anche perché per più di 100 anni è stata di proprietà privata. Questa casa è un simbolo, È un simbolo perché permette proprio dal paese di Carena di iniziare questo percorso di scoperta di quella che è stata poi la realtà del maglio e dell'estrazione delle miniere in Valletta. Alla Cadalfer, praticamente il dottor Bruni, questo medico bellinzonese, aveva riavviato l'attività dell'estrazione e della lavorazione del ferro in valle. Quindi quella era la sua casa e anche lì vivevano poi i mastri e le varie figure più significative del maglio. Quindi è proprio un luogo simbolico.
Ecco, pensando allora ai vari luoghi inclusi negli itinerari, voi avete ricostruito l'apparenza passata o li presentate come testimonianze da riscoprire, interpretare, conoscere?
Allora, da una parte chiaramente si va a scoprire la testimonianza storica. Il Maglio è un sito archeologico. Per cui è lì fisso, lo si ammira e lo si racconta. Diversamente l'attività che si propone in miniera, perché lì è proprio esplorativa, si entra, si può vedere, si sente l'odore del ferro, si può toccare la faglia, si vede il filone e in una miniera c'è anche il pozzo, che è abbastanza, diciamo, emotivamente significativo perché sembra di caderci dentro. Per quanto riguarda la Cadalfer, al momento c'è un allestimento temporaneo perché il progetto è di farla diventare una casa didattica per le scuole e anche un punto di partenza, quindi di informazione, di info point per i visitatori. Al momento l'attività è un po' statica, la raccontiamo, ci sono anche dei mobili che abbiamo recuperato. Grazie agli uffici cantonali, che sono simbolicamente quelli che c'erano ai tempi del Bruni, perché abbiamo un inventario, quindi abbiamo recuperato proprio quei mobili.
Sabrina Bornati, con una curiosità, pensando a queste escursioni, a chi magari vi ha già preso parte in passato, dalla sua esperienza, che cos'è che interessa, incuriosisce, affascina poi chi di fatto vi prende parte?
Allora, Valle Morobbia non è tanto nota,
Che è
quindi
bellissima però, io
quando
lo dico,
sì.
sono un po' di parte.
Ah, ecco. Chi arriva scopre effettivamente qualcosa di nuovo, la natura è già bella di per sé. E quando si intraprende questo cammino nella strada forestale, si scorge il Maglio dall'alto, è imponente. Quindi lascia abbastanza bocca aperta, ma soprattutto le persone non si aspettano una storia così ricca che racconta anche dei rapporti tra gli svizzeri e gli italiani, perché i rapporti erano fitti quando si parla di ferro. E quindi abbiamo una ricchezza di racconti che affascina e anche i più piccoli si divertono perché comunque stanno nella natura, possono apprendere facilmente delle nozioni che riguardano anche la storia della regione in cui vivono, se si pensa comunque alle famiglie ticinesi. E ecco, va bene un po' per tutti, va bene per la famiglia che cerca l'escursione per il weekend, va bene per gli appassionati di geologia, di storia, di archeologia, va bene anche per chi semplicemente ha voglia di scoprire un po' il territorio senza andare troppo lontano.
Sabrina Bornatico, per chi volesse, noi l'abbiamo detto, domani mattina alle 10 parte la nuova stagione dunque di escursioni, il primo appuntamento è domani, ma per chi volesse dare uno sguardo e scoprire quali saranno gli altri, c'è un sito al quale si può fare riferimento?
Sì, si può accedere al nostro sito www.vallemorobbia.com e lì si può facilmente vedere il calendario delle visite e scriverci per avere più informazioni e fissare la data. Sui social, l'ente regionale piuttosto che l'organizzazione turistica OTR pubblicizza allo stesso modo il nostro calendario, per cui siamo facilmente raggiungibili. Presto saremo anche sui social, non so ancora la data però.
Ma intanto, insomma, c'è il sito per andare a vedere tutte le date, casomai prenotarsi. La storia siderurgica della Morobbia da scoprire a piedi in un paesaggio davvero incantevole e affascinante. Io vado spesso lì a camminare, per questo dicevo sono un po' di parte. Sabrina Bornatico, grazie, grazie per averci dato tutti questi elementi. Allora vi auguro un buon inizio di stagione e una buona serata.
Grazie e vi aspettiamo. Buona serata.
Era il flautista ivoriano, ma cresciuto in Guadalupe, Magic Malik, con questa sua Fleck Kulev, brano del 2022, che ci ha riportati in studio qui a K. Una buona sera, un ben trovati da Natasha Fioretti. Noi staremo insieme fino alle 18.30. Voglio ringraziare anche la collega Elisa Rossello, che questa settimana lavora con me in redazione alle nostre pagine. Voglio anche salutare e ringraziare Elena e Massimo, che ci hanno scritto questa sera. E soprattutto voglio introdurre adesso la nostra Moira Bubola, responsabile Centro Competenza Cinema e Letteratura, che recensisce in questa pillola che ascolteremo il romanzo di Martina Hefter, scrittrice tedesca che per questo romanzo ha ricevuto il Deutscher Buchpreis nel 2024. In tedesco si intitola Hey, guten Morgen, wie geht es dir? E invece in italiano è stato tradotto ed uscito per Feltrinelli con il titolo Buongiorno, come stai? Può essere un consiglio di lettura per questa estate ancora in corso. Allora ascoltiamo quanto ci racconta Moira Bubola.
Soffrite di insonnia e trascorrete le notti attaccati al vostro cellulare? Amate il cinema e gli animali, anche gli insetti? Se le vostre risposte a queste domande fossero positive, il romanzo Buongiorno come stai potrebbe proprio essere il libro per voi. La storia si apre con un trailer. Non siamo davanti al grande schermo, ma al posto dell'introduzione c'è il trailer e la scrittura si muove come una videocamera e ci mostra i tatuaggi della protagonista. Conosciamo proprio in questo modo Yuno, che non dorme da parecchie settimane e passa il suo tempo su Instagram. Qui si imbatte in alcuni truffatori sentimentali, vengono anche chiamati love scammers. Lei sa cosa vogliono: creare una relazione per poi spillarle del denaro, e naturalmente non ci casca, anzi li prende in giro raccontando loro un sacco di bugie. Poi però le cose cambiano quando conosce Benu, ragazzo nigeriano che riesce a scalfire il cinismo di Yuno e la porterà ad aprirsi almeno un po'. Yuno non vive da sola. Nella stanza accanto c'è Jupiter, compagno di una vita, che combatte contro una malattia neurodegenerativa. Scopriamo quanto i due si amino e quanto la sofferenza di Yuno derivi da questa situazione. Scopriamo anche che Yuno è una danzatrice performer e Jupiter uno scrittore. L'arte e l'amore per la conoscenza li hanno uniti. La quotidianità rischia di dividerli perché è scandita dalla fatica e dai doveri di accudimento. Yuno combatte l'ansia osservando il cielo e pensando al film di Lars von Trier, Melancolia. Avete in mente quella storia dove c'è un pianeta che sta per collidere contro la Terra e due sorelle affrontano l'evento in maniera opposta, una disperandosi e l'altra accogliendo l'inevitabile. Martina Hefter, con questo libro, ha vinto il Deutscher Buchpreis grazie ad una scrittura moderna e contemporanea, molto vicina al cinema, e non penso solo ai rimandi al film di Lars von Trier. È la struttura del racconto ad essere originale, perché si sviluppa grazie ad una tecnica di montaggio che scompagina i piani temporali. Non sappiamo più quello che è accaduto nel presente oppure nel futuro. Questo meccanismo narrativo è capace di catturare l'attenzione e Yuno, con la sua irrequieta energia e il suo amore per ogni essere vivente, devo confessarlo, è diventata un po' mia amica. O meglio, vorrei conoscere una donna come lei, anche perché è rimasta con me molto tempo dopo che ho finito la lettura del romanzo.
Again, think that I'm so clever I could date a friend. He just called me, said he's running late. Like me, he probably had to regurgitate. I know it's irrational, at least I'm self-aware. I'm shivering, maybe I'll stay home. Oh shit, he's here, my zone. I've considered every way, words I'll forget, deeply regret, he'll run away. And nothing brings me fear like meeting with my destiny. But like clockwork, think he fell in love with me.
drinking, caught in fight or flight. I think I might be loving this romantic night. Damn, he's smiling, staring back at me. We're at the arc, you think it's going perfectly. I know I'm dramatic, but I caved in at his touch. I want him forever. Oh my God, I've said too much. My head's a wild place. I've considered every way. Words I'll forget, deeply regret. I'll run away, and nothing brings me fear like meeting with my destiny. But good God, I think he fell in love. Tick tock, and I fell in love too. Like clockwork, I fell in love with you.
Ed era la voce della cantante islandese Laufey, all'anagrafe Laufey Lynn Jónsdóttir, con questa sua Clockwork, tratta dall'album A Matter of Time del 2025. Sono le 17:44 minuti, tra poco ci saranno i nostri pensieri in libertà. Prima però noi continuiamo ancora in musica, ed è un'altra voce femminile che ci accompagna, è quella della cantante brasiliana Mariana Froes con la sua Figa de Guiné.
Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Sou da fé, cabeça feita, axé, axé, no peixe do candomblé. Axé, axé, tenho meu corpo fechado. Axé, axé, da cabeça até o pé. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Vai com calma, te segura. Axé, axé, quem avisa amigo é. Axé, axé, quem não pode com a mandinga. Axé, axé, não batuco panigé. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Onda forte não derruba. Axé, axé, nem machuca quem tem fé. Axé, axé, vou nas águas do meu santo. Axé, axé, na enchente da maré. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Da Bahia me mandaram. Axé, axé, minha figa de Guiné. Axé, axé, com a bênção de Caymmi. Axé, axé, Jorge Amado e Caribé. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é.
Figa de Guiné della Mariana Froes, questa giovane cantante brasiliana. E noi continuiamo in musica, continuiamo con le nostre voci al femminile che ci piacciono, e adesso con un repertorio dedicato a Nina Simone, la voce è quella di Kelly Lee Evans con la sua Feeling Good.
Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by,
17:52 minuti qui a K e noi andiamo con i nostri pensieri in libertà che un po' anticipano anche il nostro tema dei consigli. Noi tra poco nei consigli infatti parleremo delle nostre montagne, soprattutto del nostro rapporto con loro nel passato, nel presente, ma soprattutto come potrebbe cambiare in futuro. E lo sapete, nei miei pensieri in libertà il tema del clima e dei cambiamenti che in questa estate stiamo toccando con mano è un mio chiodo fisso, ma lo è perché viviamo davvero in un tempo di grandi paradossi, di guerre che ci circondano, e mentre fino a poco tempo fa nella nostra quotidianità ci eravamo abituati a sentirci immuni, lontani, distanti, in salvo dalle sciagure umane naturali della terra, ora io credo che ci sentiamo invece toccati nel vivo e la nostra esistenza per la prima volta non ci sembra più così serena, fluida e scontata, e mi trovo perfettamente in sintonia e vi invito anzi ad andare a riprenderlo e a leggerlo con l'articolo di Rebecca Solnit che è uscito sul Guardian e che però Internazionale ci ripropone. Basta andare sul sito. Il titolo coglie nel segno: C'era una volta l'estate. Titolo che campeggia su una foto che ci mostra una ragazza seduta su un lembo di riva sotto il ponte di Brooklyn, o non lontano dal ponte, a New York naturalmente, è seduta e ripresa di spalle, in mano il suo cellulare, sullo sfondo dietro il ponte si stagliano i grattacieli della città, ma tutto è offuscato dalla polvere. La foto è in bianco e nero e la polvere altro non è che la cenere degli incendi trasportata dal Canada. Una foto che ha dei tratti apocalittici che avremmo potuto scattare probabilmente anche in altre città del mondo, pensiamo alla Spagna, pensiamo alla Francia, ma che ritrae perfettamente non soltanto l'oggi, ma anche lo stato d'animo che viviamo. Perché io, se dovessi attribuire un colore al mio stato d'animo di quest'estate, sceglierei proprio il grigio. Non a caso Rebecca Solnit ci dice: se in passato l'estate era la stagione dolce celebrata dai poeti e dai musicisti, spesso ritratta come una divinità gentile, oggi è sinonimo di minaccia e dolore. E a me sembra che la catastrofe climatica che da anni andiamo dipingendo e annunciando, quante volte l'abbiamo sentita, quante volte le abbiamo letto, quante volte abbiamo ascoltato parole, e alla fine mi sembra che ci abbia raggiunti molto prima del previsto, trovandoci completamente impreparati e inadeguati. Diremo tra poco del nostro rapporto con la montagna, ma avrete visto anche voi nei giorni scorsi il video che ha fatto un po' il giro sui media e sui social, il video del Matterhorn, del Cervino, dal quale si è staccata un'ampia porzione di roccia dalla parete sud a circa 3.900 metri di quota. Non è l'unico caso di quest'estate. E se andiamo dalla montagna ai fiumi? Un'amica di Colonia proprio nei giorni scorsi mi diceva di aver visto in città un manifesto che più o meno recita così: la vostra crociera sul Reno ve l'eravate immaginata in modo diverso, e l'immagine mostra il letto del fiume prosciugato e un bus che lo attraversa. Il manifesto non fa altro che riassumere la situazione drammatica che il Reno, come altri fiumi, stanno vivendo, e sono il Tamigi, il Danubio, lunghi tratti del Rodano e del Po che hanno raggiunto portate minime per il mese di luglio, portate registrazioni, numeri senza precedenti se stiamo agli ultimi 34 anni di rilevazioni. A dirlo è l'Osservatorio Europeo sui cambiamenti climatici, Copernicus, e lo studio più nel dettaglio ci dice che circa il 95% dei tratti monitorati del Tamigi, l'85% di quelli del Reno e il 75% del Danubio, il secondo fiume più lungo d'Europa, hanno registrato le portate minime per il mese di luglio almeno dal 1992, anno in cui sono iniziate le stime del Sistema Europeo di allerta alluvioni. Se a questo ci aggiungiamo gli incendi boschivi che nelle settimane scorse hanno flagellato la Spagna e la Francia, ma non solo, il piatto è servito. Sembra passato un secolo dal movimento dei Fridays for Future ed era soltanto il 2018. Scioperavano le scuole, gli studenti delle scuole. Oggi dovremmo scioperare tutti, scendere in piazza e richiamare alla responsabilità intanto la politica, che oggi ha in mente solo il riarmo e le guerre. Ma noi oggi abbiamo bisogno di attenzione, di azioni e risorse a disposizione per salvare il pianeta e noi stessi. Dice bene, e torno all'articolo del Guardian su Internazionale di Rebecca Solnit, lei dice: è come se avessimo scatenato una battaglia contro la natura, trasformando un luogo dopo l'altro in una zona di guerra. In questo senso il movimento per il clima è un movimento per la pace e per mettere fine a questa guerra. E non è l'unica guerra alla quale dovremmo mettere fine, e mi sembra che invece non ci stiamo per niente riuscendo. Mic check, 1, 2, 1, 2. Fuchima, walking down on by down that morning, at Chihuahua. Here they come, welcome to New Orleans, home to the eighth wonder of the world, Louisiana, Mercedes, excuse me, Caesar Superdome, home to the greatest free show in the world, Mardi Gras. Chihuahua, Unane, Giacomo, Finale. Super Sunday, Fun Day, Social Aid and Pleasure Clubs. Mardi Gras Indians, extraordinaire. Coochie Mile walking down on by down that morning. Community Red Bean, Blue Plate, Real Mayonnaise. Coochie Mile, make no humba that morning. Chihuahua, Unane, Giacomo, Finale. Let them come, make no humba that morning. Welcome to New Orleans. Crawfish, A to Z, Achihuahua, Bawa. Uptown, where I'm from, don't thug no trouble, there won't be none. Beeping that morning, my face painted red. Rock to the rhythm, tell them don't get scared. Here we go, the band go to bumping. Whole gang jumping, screaming and hollering, here we come. Rockin' to the rhythm, big bass drum. Load my pistol and sharpen my knife. I ain't nothing nice. I don't know what you've been told. Some like to rock, I like to roll. Giacomo Fina say, Unane. Chawa, we on our way. Here we come, here we go. Whole gang jumpin', we on fire, yo. Come on, Coochie Ma, Baba. Home to the world champions, New Orleans Saints. From the wild creation, we don't bow down on that dirty ground. Achihuahua, let them come, let's go get them. Oh, oh. Come one, come all. Like I said once before, the greatest free show in the world, ladies and gentlemen, which is Mardi Gras. Party time, Achihuahua. Can I get there from the top one more time, fellas? Check it out, picture, check it out. I've been massing since a little boy. I'm spy boy, honey, I'm the real McCoy. Meet me that morning on the battlefield. The game get real. I ain't hard to find, I'm on Joe the Fiend. Two blocks over from the mouth for me. Here we come, here we go. Whole game jumping, we on fire, yo. What? Screaming and a hollering. Second line fouling. I'm from the UPT. Don't start no trouble, don't mess with me. Come on. Ciao a con questo brano Here We Come, Party Time, brano tratto dall'album Rise Up di questo gruppo di indiani di New Orleans, con questo ritmo, questo bel ritmo che ci ha portati alle 18 e alla nostra terza mezz'ora insieme, ma ci ha portati anche al nostro appuntamento con i consigli rigorosamente con la K. Fontana Edizioni ha pubblicato un libro che ci porta in una Valle Maggia conosciuta a pochi. Partiamo dal titolo, sull'Alpe Tomeo, con i nostri vecchi, storie appese alle curve di livello. A firmare questo volume è Mario Donati. Tra le sue pagine scopriamo una mitologia popolare che ci permette di conoscere meglio la montagna. Allora, intanto noi diamo subito il benvenuto al nostro ospite. Mario Donati, buonasera, ben trovato.
Buonasera anche a voi, piacere di essere al microfono.
Ed è per noi invece un grande piacere anche aver la nostra ospite. Io ricordo, lei è scrittore, insegnante, laureato in sociologia e scienze dell'educazione e persona che pratica la montagna consapevolmente, e come dicevo è autore di questo volume. E mi ha subito incuriosito, nell'esergo di copertina lei dice: la montagna ti parla solo se il tuo orecchio sa ascoltare. Come si fa, Mario Donati, ad ascoltare la montagna?
E probabilmente è un esercizio non così facile. Io questa competenza, se così si può chiamarla, l'ho costruita lungo il corso della mia vita, partendo da Boccia, che andava all'Alpe come pastore, come capraio, e poi via via diventando adulto, e a dire la verità le riflessioni vengono meglio quando si è vecchi. Dunque è quando il passo dell'escursionista, di chi va in montagna, rallenta, è più facile riflettere, e probabilmente sto libro sono riuscito a farlo proprio grazie alla vecchiaia.
Grazie alla vecchiaia. E senta, subito anche all'inizio del volume lei ci spiega anche un po' qual è lo scopo del suo racconto, del suo libro, e ci fa anche subito capire che al di là della montagna lei ci racconta anche la storia delle persone che hanno vissuto la montagna.
Certo, la montagna non può fare astrazione delle generazioni di alpigiani che l'hanno colonizzata probabilmente da circa 2000 anni, così è molto approssimativo, e tutte queste storie di vita di alpigiani si sono sedimentate, si sono stratificate e si sono in un certo senso come la polvere deposta sulla montagna. Perché la montagna, e qui lo dico abbastanza chiare lettere, non è un involucro sterile su cui camminare o addirittura da calpestare.
E allora lei ci diceva storie di vita di alpigiani, storie del passato. Allora, come se dovesse descrivere, ecco, la relazione che le persone di cui lei ci racconta nel volume, la relazione che hanno vissuto con la montagna, ecco, quali sono le caratteristiche principali, pensando, ecco, al passato?
Ma sì, chiaro che queste persone, tra l'altro molte di loro non hanno lasciato segno, la loro voce si è persa in montagna. La maggior parte dei nostri antenati non hanno lasciato traccia, solo pochi hanno scritto. Per esempio, io ho potuto fare questo libro grazie al mio bisnonno, che era maestro alpigiano, anche perché una volta erano due mestieri che si abbinavano. Durante le vacanze della scuola, che finiva a maggio e iniziava a ottobre, uno poteva andare all'Alpe. Oggi non sarebbe più possibile. E questo mio bisnonno ha lasciato diversi quaderni. E poi ci sono altri alpigiani maestri qua in valle, o alpigiani che hanno lasciato comunque delle tracce scritte delle loro esperienze sull'Alpe.
Ecco, un'altra curiosità, anche qui una nota che lei mette subito nell'introduzione, lei dice: le mie montagne, le montagne di cui lei ci parla, non sono le cime memorabili o celebri, onorate dai più grandi alpinisti del mondo. Quali sono allora le montagne di cui lei ci parla, Mario Donati?
Sono le montagne anonime, spesso sono delle montagne, degli angoli sconosciuti, anche perché fino alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, la catena alpina era abitata, era praticata in modo praticamente in ogni angolo. Oggi invece ci sono diversi angoli della montagna, io ho cercato di riportare in superficie anche questo, che oggi sono dimenticate, sono chilometri quadrati che portano ancora i segni delle attività del passato, ma che l'uomo moderno non frequenta più, perché l'uomo moderno spesso segue i sentieri più conosciuti, le vie alte, le capanne, e dimentica completamente quel che sta attorno, questi angoli di montagna sconosciuta. E io ho cercato di ridare vita anche a questo, proprio anche il titolo, cioè il sottotitolo parla un po' di questo, storie appese alle curve di livello, ecco.
Allora, quindi noi pensiamo ad un passato in cui il rapporto era molto stretto tra uomo e montagna. Poi lei ci dice di queste zone che per lo più sono state dimenticate, questi percorsi invece più battuti che si tendono, ecco, sempre a percorrere. Quindi passato, presente, se dovessimo guardare al futuro, pensando, e poco fa ne abbiamo parlato, soprattutto al cambiamento climatico, all'innalzamento delle temperature, abbiamo sentito nei giorni scorsi o comunque in questa estate di tante occasioni in cui i massi si sono staccati dalle montagne. Lei il futuro come lo vede per il nostro rapporto con le montagne, Mario Donati? Pensando alle montagne di
Allora,
casa nostra, principalmente.
sì, io parlo soprattutto del territorio che conosco bene, del Ticino, diciamo, qualcosa sulla Svizzera, non so, frequento l'Alto Adige, dunque ho una visione abbastanza parziale, però proprio anche sulla scorta di quello che avete detto dei momenti precedenti delle trasmissioni, questo caldo probabilmente sta facendo maturare una presa di coscienza che la montagna, che da fine 800, inizio 900 è stata abbandonata in molte sue parti, potrebbe trovare una nuova giovinezza, nel senso che ci potrebbero essere dei ritorni, ma qua cade un po' l'asino, se mi permette l'espressione, nel senso che non vorrei, almeno è un po' il mio pensiero, che il ripopolamento della montagna avvenisse tramite un travaso di gente dalle zone basse, come le chiama qualcuno, e sia una fuga. Io
Certo.
vorrei, almeno il mio desiderio è che chi arriva o vive in montagna, perché faccio anche il discrimine tra chi vive in montagna e chi ci va, che anche quello può, in un certo senso, portare a una riflessione profonda. Però, come dicevo, ecco. Io ho un po' paura e proprio gli ultimi 3 giorni ero su a 2123 metri, è citato anche nel libro, alla Piodina sull'Alpe Tomeo, e faceva quasi freddo di notte, no? E lì vedi comunque adesso in questi giorni un sacco di gente che va in montagna, ma l'impressione è come un po' se volasse, no?
Sì, un po'
Passa via
smarriti.
sopra,
Sì.
sì, molto in superficie. Mentre io invece c'ho un po' quella che io chiamo la cultura dei carotaggi. In montagna bisognerebbe fermarsi un attimo, fare dei carotaggi proprio per infrangere la crosta della montagna. In questo senso, quando dico che la montagna parla a chi ha l'orecchio per ascoltarla, è proprio quello. E questa consapevolezza la costruisci praticando la montagna, studiandone la storia, facendo ricerca. Chiaro che non tutti forse fanno questo, sarebbe auspicabile, ma dico di più, ogni tanto anche chi ci vive in montagna, questo pensiero, questa profondità non ce l'ha, anzi talvolta quello che viene da fuori riesce a costruire maggiormente questa profondità verso quella che chiamo l'anima della montagna.
L'anima della montagna. E senta Mario Donati, ancora una domanda, visto che qui protagonista è l'Alpe Tomeo, se dovesse descrivercelo in poche parole, che cosa ci direbbe? Così noi abbiamo detto in Valle Maggia, però per chi magari non c'è mai stato.
Allora, per l'Alpe Tomeo bisogna partire da Broglio, che è un paese in Val Lavizzara, a circa 35 km da Locarno. Dunque, in 40-45 minuti di auto uno arriva a Broglio, poi sotto il paese c'è anche un posteggio, c'è il ponte che attraversa la valle e da lì parte il sentiero che porta all'Alpe Tomeo e anche alla capanna Tomeo, in cui si può anche pernottare, che è 1.000 metri di dislivello, dunque è già fatto per gente che cammina un po' bene. Non è proprio una passeggiata pianeggiante, su 1.000 metri di dislivello, chi va in montagna sa fare più o meno i calcoli, quello che va in fretta ci mette un'ora e un quarto, un'ora e mezzo, quello che un pas du long, come si dice in dialetto, ci metterà 3 ore, ecco.
Certo. Certo, bisogna avere sempre bene in mente, ecco, quando si va in montagna, avere chiaro, presente in mente, insomma, il percorso che si vuole fare, se si è anche all'altezza, perché ci vuole anche una certa forma, fisica, una certa preparazione. E senta, in chiusura, Mario Donati, a me è molto piaciuto, lei sempre nell'introduzione dice, se poi qualcuno vorrà salirci fisicamente a Tomeo, sarebbe bello ritrovarsi lassù, sulla terrazza della capanna, per riparlarne assieme. Un po' un invito a chi, magari leggendo il libro, condivide il suo approccio, il suo spirito alla montagna, alla scoperta di quella che è la sua anima.
Sì, questo sarebbe l'ideale perché sono proprio appunto, sono reduce da 3 giorni lassù e è bello perché la capanna c'è una bella terrazza davanti a 5 minuti c'è il lago. Tra l'altro quest'anno nettamente più caldo che in passato, infatti un sacco di gente fa il bagno, mentre invece negli anni scorsi talvolta mettevi dentro i piedi e poi schizzavi fuori. Adesso vedevo sta gente, io non nuoto molto bene, non mi addentro perché è profondo come lago, però vedevo un sacco di gente che sguazzava nel lago.
Allora, l'invito è un duplice invito questo. Intanto a scoprire il volume di Mario Donati, uscito per Fontana Edizioni sull'Alpe Tomeo con i nostri vecchi, storie appese alle curve di livello. E poi l'invito proprio ad andarci, a scoprirle e magari, perché no, ad incontrare proprio Mario Donati, che io ringrazio per essere stato con noi e le auguro una buona serata, Mario Donati.
Grazie anche a voi, altrettanto, e grazie per l'invito.
E il ritmo questa sera non ci lascia, ci accompagna fino alla fine. Questo era Ry Cooder con il suo Get Rhythm, che in realtà è un brano composto da Johnny Cash e qui invece cantato appunto da Ry Cooder, cantante chitarrista americano. E 18 e 15 minuti, è arrivato il momento di riascoltare la puntata di Senza Vergogna, il nostro momento musicale terapeutico, e in questa puntata protagonista è Mara Travelli, direttrice artistica della Casa della Letteratura di Lugano. Noi l'ascoltiamo qui al microfono di Sergio De Laurentiis.
quella nostra ospite per Senza Vergogna è Mara Travella, che è qui con noi in studio, che quindi naturalmente ringraziamo di essere venuta e accogliamo. Mara Travella, direttrice artistica e operativa della Casa della Letteratura per la Svizzera Italiana. Benvenuta Mara.
Grazie mille, grazie dell'invito.
Allora, qui inizia insomma la parte difficile, visto che tu devi confessare insomma qualche peccato musicale. Da dove partiamo?
Ma partiamo forse dall'adolescenza.
Okay. Nel senso tanto che... tempo fa non tanto tempo fa,
però sì, dai, almeno quando ascoltavo le canzoni che ho scelto per questa sera avevo all'incirca 14-16 anni, quindi dai, un pochino di anni fa. E diciamo che sono veramente delle canzoni che se riascolto oggi mi dico... ma povera Mara.
Perché?
Allora, perché ci arriviamo, ti piacevano okay. così tanto?
Partiamo dal primo brano che hai scelto, così introduciamo un po' il tema. Sono gli Articolo 31, il titolo però lo lascio dire a te.
Sì, il titolo è Spirale Ovale.
Ok.
E questa canzone è una canzone che credo io e tutte le mie amiche cantavamo a squarciagola alle feste che appunto facevamo tra i 14 e i 16 anni. E sostanzialmente è la narrazione, il racconto di questa voce narrante della canzone, chiamiamola così, che racconta come lui conquisterebbe la sua ragazza amata. Però appunto ci vediamo dietro un po' tutto quel mondo dell'hip hop di quegli anni, dei primi anni 2000, e quindi anche un po' tutto un rifiuto del vestirsi bene, dei bei vestiti. Dice lui a un certo punto, dice: non sopporto le tue amiche con i vestiti firmati, ad esempio, no? Però tutto questo appunto lo sentiremo fatto con un linguaggio che oggi appunto forse un po' anche mi fa rabbrividire, però questo è il vero Senza Vergogna per me.
Allora ne sentiamo un pezzettino, cosa dici?
Certo.
Guardarti accende un desiderio incontenibile, come le gocce sul bicchiere quando siete male. Io non so quanto giusto sia avvicinarmi e farti mia e poi andare in birreria. Io non ti porto mai a fare passeggiate, non ho ricordo anniversari e date, dormo a metà le mie giornate. La vita quotidiana l'ha improvviso sulla scena, mi annoio a morte se mi porti con i tuoi fuori per cena. Non mi emoziono su. E stare fumati a guardare cartoni animati, fermarsi in un motel sulla via per la festa, di sparmarmi di sangria, mo' di gel sulla cresta, raccontarti ogni mio vizio segreto, poi voglio portarti dove non esiste divieto. E le emozioni che senti creano vortici immensi e la spirale ovale dei sensi. Se pensi di prendermi così.
Ecco Mara, allora, che effetto fa riascoltarlo? Ma dopo un po' di tempo. Non ti chiedo nemmeno, cioè, che cosa pensi di questo maschio che si presenta in questa maniera.
Sì, grazie.
Eviterò.
Grazie. Ma appunto mi fa sorridere, cioè, ascoltarla veramente mi fa pensare quanto in quegli anni non eravamo forse neanche tanto coscienti del contenuto di queste canzoni, o comunque non era qualcosa che mettevamo in dubbio. E inoltre appunto ha molto a che fare con il fatto che nell'adolescenza in fondo questi ritmi, questo anche menefreghismo, no, che lui espone, sicuramente faceva presa su noi ragazze, ma anche ragazzi, ma su noi ragazze, senza che ci ponessimo poi veramente la domanda del qual era l'approccio e il male gaze di questo artista.
Io ho evitato, infatti.
All'epoca, ecco.
Però posso dire che magari questa cosa non riguarda sicuramente solo la tua generazione, ma la generazione tutti, insomma, sostanzialmente. Ma a quell'età è giusto essere anche un po' stupidini, no? Mettiamola in questi termini. Poi dopo vedremo questa cosa, scrolleremo le spalle, ma se non facciamo gli stupidi lì, quando lo facciamo?
Ma assolutamente sì, ma tra l'altro io avevo un po' questi due poli nella mia adolescenza, uno era l'hip hop e poi il rap anche più diciamo impegnato, quindi un po' tutti gli ambienti del Leoncavallo e Chaos One, il Danno, il Corre del Fomento, cioè avevo tutta questa parte qua e poi eravamo anche delle grandissime appassionate di reggae e di dancehall, io e le mie amiche, che anche i contenuti della dancehall, se li guardo oggi, insomma, anche lì c'è da mettersi le mani nei capelli.
Abbastanza. No?
Eppure avevamo voglia di ballare, di cantare a squarciagola e...
E in tutto questo cosa ci fa Laura Pausini con 5 giorni?
Ecco,
prego.
E invece 5 giorni, che è la seconda canzone che ho portato, che tra l'altro è una canzone di Zarrillo, che poi Laura Pausini fa una cover di questo brano. Questo invece per me rappresenta l'altro polo dell'amore dell'adolescenza, no? Da un lato c'era un po' appunto l'attrazione per questo genere di canzoni come Spirale Ovale, eccetera, e poi dall'altro canto c'era lo struggimento, cioè io ho proprio questi ricordi di il mio lettore CD o il mio primo MP3 che aveva la grandezza di una chiavetta USB con dentro 5 giorni e camminare ascoltando questa canzone in loop, che un'altra poteva essere Mary dei Gemelli Diversi, cioè queste canzoni struggenti sull'amore che finiva e quindi piangere, quindi le emozioni forti, ecco, per me queste canzoni sono quelle che pesco dal mio cassetto della memoria e mi dico le ho amate.
Ma tu ti vergogni ancora? Perché vergognarsi tutto sommato?
Ma perché vergognarsi? Ma in fondo di Spirale Ovale un po' me ne vergogno, l'ho spiegato perché appunto se la riascolto oggi, penso per le persone che mi conoscono, probabilmente rimarrebbero appunto anche stupite dal fatto che io sappia a memoria, io la so a memoria quella canzone, io la so e quindi probabilmente si direbbero Mara, ma veramente. E invece di 5 giorni non è che mi vergogno, però... Mi fa pensare anche lì al fatto che semplicemente avevamo questo sguardo molto incantato sugli struggimenti d'amore, che anche oggi insomma guardo un po' con uno sguardo diverso, ecco.
Però un pizzico di romanticismo non fa mai male, tutto
sì,
sommato, no?
Anche la malinconia ci vuole,
giusto. Allora grazie mille a Mara Travella per essere stata con noi e aver avuto il coraggio insomma di esporre tutti i suoi peccati musicali, e adesso sentiamo questa canzone di Laura Pausini. Grazie mille Mara.
Grazie a voi.
Cinque giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercata più. Troppa gente che mi chiede e scava dentro la ferita. Cicatrizzi mai. Faccio male anche a un amico che ogni sera è qui. Gli ho giurato di ascoltarlo, ma tradisco lui e me. Perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai, se conviene più guarire o affondare giù per sempre. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? E proprio io che ti amo ti sto implorando, aiutami a distruggere.
Che ti ho perso, mille lacrime cadute ed io inchiodata a te. Tutto e ancora più di tutto per cercare di scappare. Ho provato a disprezzarti, a tradirti, a farmi male. Perché quando tu stai annegando non sai mai,
stringersi di più, parlare un po'.
E l'abbiamo sfumata Laura Pausini, ma l'abbiamo ascoltata quasi tutta, mancavano davvero pochi secondi ed era la seconda scelta di Mara Travella, direttrice artistica della Casa della Letteratura di Lugano, ospite al microfono di Sergio De Laurentiis per il nostro momento musical terapeutico Senza Vergogna, che ci ha portati anche in conclusione del nostro appuntamento di questa sera qui a K. Allora, come sempre, alle 18.30, tra pochi minuti, va in onda il Laser, un laser speciale archivi, il giardino di Daniel Spörri, e poi come sempre alle 19 a seguire c'è l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera. K invece torna domani alle 17. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di ascolto, una splendida serata, state bene e, se vorrete, a risentirci domani.
That I feel, I hold it in my veins. The crossing of a sacred sea is all that remains. The love that I feel, a silent rush of words. The pleasure that I feel inside was lost to the absurd. The love that I hardest to contain when shadows shift and slash my words as I foolishly explain. Crossing of a sacred sea.